7 giugno, Santissima Trinità, prima lettura. Nell'Egitto il Signore si era rivelato nella sua onnipotenza universale. Quanto il Signore vuole lo compie sulla terra e nei cieli. Lungo il cammino verso il Sine si era manifestato come provvidenza. Nel deserto tutto mancava. Il Signore tutto dava al suo popolo per il suo sostentamento. Al Sine si è rivelato come il Signore, l'unico Signore del suo popolo, stringendo con esso un'alleanza di vita e di benedizione. Subito dopo però il popolo infrange l'alleanza e si consegna all'idolatria. Si costruisce un metro d'oro come suo Dio e si abbandona alla grande immoralità, alle orge. Infranta l'alleanza, il Signore rivela a Mosè la sua decisione, il proposito di ritirarsi e un popolo di dura cervice. Mosè innalza a lui una sapiente preghiera e il Signore desiste dal proposito di abbandonare il suo popolo nel deserto. È in questa circostanza che il Signore si rivela come misericordioso, pietoso. Lui è ricco di amore e di fedeltà, ma è anche lento all'ira. Ecco le sue parole. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Cosa significa lento all'ira? Il vero significato di ira riguardo al Signore Dio nostro lo troviamo nel Libro della Sapienza. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stele di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi dato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe esistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credono in te, Signore. Sapienza 11:21, 12:2. Lento all'ira significa allora che il Signore non solo attende che l'uomo dopo il peccato si pente e torna a Lui, ma è il Signore stesso che gli offre ogni grazia perché l'uomo decida di tornare a Lui. E questa è la grandezza del nostro Dio. Non solo perdona l'uomo, non solo attende che si penta, non solo è sempre pronto ad accoglierlo, gli dona anche ogni aiuto spirituale perché possa ritornare. Leggiamo Esodo 34, 4b6, 8-9. Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sine, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Ora urge mettere in luce una seconda altissima verità. Il Signore non solo perdona, vuole che vi sia un mediatore tra lui e il popolo, vuole che sia questo mediatore a chiedere perdono per il suo popolo. Ma chi può essere mediatore di perdono? Non chi prega, ma chi è amico di Dio, chi trova grazia ai suoi occhi. Abramo, amico di Dio, è mediatore di perdono. Mosè, amico di Dio, è anche lui mediatore di perdono. Ecco la preghiera di Mosè. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo della cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Tra Dio e l'uomo è sempre necessario questo amico che prega Dio in favore dell'uomo. Ecco quanto è rivelato nel libro di Giobbe. O terra, non coprire il mio sangue, né un luogo segreto trattenga il mio grido. Ecco, fin d'ora il mio testimone è nei cieli, il mio difensore è lassù. I miei amici mi scherniscono, rivolto a Dio, versa lacrime il mio occhio, perché io stesso sia arbitro fra l'uomo e Dio, come fra un figlio dell'uomo e il suo prossimo, perché passano i miei anni che sono contati e me ne vado per una via senza ritorno. Giobbe 16, 18, 22. Questa verità diviene rivelazione piena nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paracleto presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Prima Giovanni 1, 2, 2. Così l'Apostolo Paolo e la lettera agli Ebrei. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. Romani 8, 26. E colui che scruti il cuore sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Romani 8, 27. Chi condannerà Cristo Gesù che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Romani 8, 34. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendogli sempre vivo per intercedere a loro favore. Ebrei 7, 25. Cristo Gesù non è l'amico di Dio lui è il suo figlio unigenito. Il Figlio intercede presso il Padre, perché fonda su noi grazia, perché possiamo ritornare a Lui con tutto il cuore. Ogni membro del corpo di Cristo è chiamato a vivere da vero figlio di Dio. Solo così potrà intercedere per la conversione dei cuori. Dio ascolta solo l'intercessione dei suoi figli, elevate nel Figlio suo. Dio ascolta solo la preghiera di chi che viene fatta per mozione dello Spirito Santo. Seconda lettura. Il nostro Dio è il Dio della pace e dell'amore. Con chi è il nostro Dio? Con chi vive in pace? Ecco l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Vivete in pace, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Quando un discepolo di Gesù vive nella pace? Quando abita nella parola di Dio, parola di Cristo Gesù, parola alla quale va data piena obbedienza. Chi è senza parola è senza Dio, chi è contro la parola è contro Dio. Chi disobbedisce la parola mai conoscerà la pace. La pace nella vita secondo pienezza di verità. La verità nella quale abitare è quella di Dio, quella dell'uomo, quella del creato, quella dell'anima, quella dello spirito, quella del corpo. Se non si abita nella verità non si è nella pace. Se non si cammina nella verità non si cammina nella pace. Leggiamo 2 Corinzi 13, 11, 13. Per il resto, fratelli, siate gioiosi. Tendete alla perfezione. Fatevi coraggio a vicenda. Abbiate gli stessi sentimenti. Vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Esaminiamo con cura queste parole con le quali l'Apostolo Paolo chiude la sua seconda lettera ai Corinzi. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Padre è amore eterno. Lui ci ama ad amore eterno, ci ama nel suo amore eterno che è il Figlio suo unigenito per opera dello Spirito Santo. La grazia di Cristo Gesù, la grazia della salvezza, della redenzione, della giustificazione, della santificazione, è frutto dell'obbedienza di Gesù, Signore, fino al dono di tutta la sua vita sulla croce. E verità immortale. La grazia è sempre un frutto, e se è frutto di Cristo Gesù, sempre dovrà essere frutto del suo corpo. La comunione dello Spirito Santo. Cos'è la comunione all'interno del corpo di Cristo? È il dono della nostra verità, della nostra santità, di ogni carisma e ministero che lo Spirito Santo ci ha dato, possa servirci tutto il corpo per la sua più grande santificazione e per la sua crescita con l'aggiunta dei nuovi membri. Ognuno deve dare tutto se stesso al corpo, si deve dare però sempre secondo la volontà dello Spirito Santo. Deve dare al corpo ciò che lo Spirito Santo vuole che venga donato. Un papa si deve dare al corpo come da papa, un vescovo da vescovo, un presbitero da presbitero, un diacono da diacono, un crismato da crismato, un battezzato da battezzato. Ognuno si deve dare nella più alta santità, portando al sommo della fruttificazione ogni suo dono e ministero, ordinato e non ordinato. È grande farsi da dire il mio carisma è soffocato. Il crisma si vive in obbedienza allo Spirito Santo, non per volontà o per missione degli uomini. L'obbedienza allo Spirito è fino alla morte di croce. Ognuno può soffocare il suo carisma ponendolo sottoterra. Nessuno potrà mai soffocare il carisma dell'altro. Chi dice che il suo carisma è stato soffocato è un mentitore, è persona che non sa cosa sia un carisma. Lettura del Vangelo. È giusto chiedersi: il Signore Dio nostro Padre ha fatto tutto quanto in suo potere per la salvezza dell'uomo? La risposta è un sì pieno. Avrei potuto fare altro? No. Cristo Gesù ha fatto tutto quanto era in suo potere? La risposta è un sì pieno. Non solo ha fatto, ogni giorno intercede per noi, per la nostra conversione e santificazione. Anche lo Spirito Santo fa tutto e fa tutto per noi. Ogni giorno riversa i suoi doni nel corpo di Cristo, arricchendolo di molti carismi e ministeri. Dice Gesù a Nicodemo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Questa parola di Gesù va così tradotta: Dio ama tanto il mondo da dare oggi il suo Figlio unigenito. Gesù ama tanto il mondo da darsi oggi per la salvezza del mondo. Lo Spirito Santo ama tutto il mondo da dare i carismi, i ministeri, ogni dono di grazia e di verità al corpo di Cristo per la salvezza. Ma basta l'opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per la salvezza? Questa opera non basta, non è sufficiente. A questa opera si deve aggiungere il dono che il corpo di Cristo fa di se stesso al mondo. Oggi è il corpo di Cristo che deve dare al mondo l'amore del Padre, la grazia di Cristo Gesù, la comunione dello Spirito Santo. Ma cosa sta succedendo? Il corpo di Cristo si vergogna del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non dona il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non annuncia il corpo di Cristo come la via per ricevere ogni dono di Dio per la salvezza di ogni uomo. Se la salvezza non viene operata nei cuori, la responsabilità è del corpo di Cristo. Leggiamo il testo di Giovanni 3, 16, 18. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Urge mettere in luce due verità. Prima verità: chi crede in Lui non è condannato. Chi veramente, realmente, sostanzialmente crede in Cristo Gesù? Crede che si fa strumento dell'amore del Padre, della grazia di Cristo Gesù, della guida dello Spirito Santo. Si fa strumento per la più grande santificazione del corpo di Cristo e per l'aggiunta di nuovi membri adesso. Chi rimane nella sua umanità di vizio e di peccato non crede in Cristo, perché non si trasforma in vita di Cristo per il mondo. Leggiamo ancora una volta le parole di Gesù. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Seconda verità. Chi non crede è condannato, perché è già nella morte. Chi crede passa dalla morte alla vita in Cristo Gesù, per opera dello Spirito Santo, e la mediazione di luce e di grazia della Chiesa. Chi non crede muore, perché è già stato rimorso dal serpente bruciante che è Satana. Chi crede in Cristo è liberato dal veleno letale che è già nel suo corpo. Ora è giusto che ognuno di noi risponda a se stesso. Dona ai miei fratelli tutto l'amore del Padre, crescendo in esso e abbondando senza misura, così da portare a compimento l'opera che il Padre mi ha affidato. Dono la grazia di Cristo Gesù come frutto della piena obbedienza alla sua volontà, allo stesso modo che Gesù Signore è stato obbediente al Padre. Seguo la mozione dello Spirito Santo e della missione che mi è stata affidata per manifestare al mondo tutta la potenza della luce, dell'amore, della grazia, della misericordia, della verità di cui sono stato arricchito. Oggi tutto è dato al mondo attraverso il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo agisce attraverso l'obbedienza allo Spirito Santo di ogni suo membro. Come membro del corpo di Cristo, quale compito lo Spirito Santo mi ha assegnato? Lo vivo alla maniera di Gesù Signore, unico modello da imitare. Il Padre ha tanto amato il mondo, ama tanto il mondo da me per la sua salvezza. Credo in questa verità che è essenza della mia fede in Cristo. Madre di Dio, Tu hai consegnato tutto di Te al Padre. Fa che ogni discepolo di Gesù consegni tutto di sé allo Spirito Santo per la salvezza e la conversione di molti cuori. Amen.